Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Della cucina molecolare, di cui si è parlato tanto anche polemicamente in queste ultime settimane, bene, vi diremo subito qualcosa anche noi. E adesso invece, benvenuti a Möbius, ascoltiamo i titoli di questa puntata.
Nasce Möbius Kitchen, il blog di cucina scientifica. La firma illustre è del fisico buongustaio Davide Cassi. Un ateneo italiano apre una sede in mezzo all'Oceano Indiano. È l'Università degli Studi Milano Bicocca che ha stretto un accordo con la Repubblica delle Maldive. Non tutto il rumore viene per nuocere. A Perugia sono impegnati a estrarre energia dalle vibrazioni casuali che chiamiamo rumore. La prevenzione sul luogo di lavoro riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Uno studio del CNR ha analizzato i dipendenti della FAO di Roma. Un nuovo sito dedicato alla matematica applicata ci fa capire come i modelli matematici descrivano la crescita dell'uva, ma anche gli aerei supersonici e le previsioni meteo. La prossima settimana, due grandi appuntamenti con lo spazio: la doppia missione dell'ESA per osservare il cielo nell'infrarosso e il lancio dello shuttle che permetterà al telescopio Hubble di vivere altri 10 anni. Sono i castelli romani, territori della capitale con il maggior rischio terremoto. È quanto emerge dalla nuova mappa sismica del Lazio, realizzata dall'Enea.
Fra qualche secondo sentirete un rumore tremendo e molto fastidioso, perché Maurizio Meris inizia così il suo servizio sul rumore, appunto, che può essere anche una fonte di energia.
Sarà anche una fonte energetica, ma da ascoltare francamente insopportabile. Alfonsi, Gamma e Tony, immagino siate d'accordo.
Sì, senz'altro.
Ecco, così va meglio. Buonasera a tutte e due.
Buonasera.
Dunque, parliamo di rumore, non di rumore in quanto causa di fastidio inquinante acustico, ma di rumore in quanto fenomeno fisico. Quello che avete sentito, per esempio, è rumore termico e soprattutto delle opportunità che si possono aprire imparando a sfruttare il rumore che si trova un po' dappertutto. Ma ho lasciato a metà la presentazione dei nostri ospiti, che sono Luca Gammaitoni, direttore del NIPS. Il NIPS è un laboratorio che fa capo all'Università di Perugia, in cui si studia come trasformare il rumore in energia. E l'altro ospite è Leonardo Alfonsi, comunicatore della scienza e direttore del Festival della Scienza di Perugia, che, tra parentesi, sta per aprire i battenti e di cui ci parlerà poi Federico Pedrocchi. Gammaitoni e Alfonsi hanno scritto insieme un articolo che è apparso sulle Scienze di marzo, proprio sul tema del rumore. Dunque, Gammaitoni, io partirei da lei e come prima cosa le chiedo di spiegare cosa voi fisici intendete quando parlate di rumore.
Bene, intanto il rumore è un interessante campo di ricerca, soprattutto in anni recenti i fisici hanno dedicato maggiore attenzione a questo aspetto. E come al solito, quando i fisici si occupano di un fenomeno, cercano di astrarre gli aspetti più generali, quindi gli elementi che possono essere comuni a diversi fenomeni. Il rumore acustico effettivamente è uno di questi fenomeni. E che cosa lo accomuna a altri tipi di rumore? Lo accomuna soprattutto la descrizione matematica del fenomeno. Il rumore si presenta come un fenomeno altamente irregolare, non ripetitivo. In questo senso il rumore acustico viene distinto da un suono, in quanto un suono invece è una vibrazione dell'aria che si ripete in modo periodico nel tempo. Fenomeni di questo genere, cioè non ripetitivi e altamente irregolari, si trovano in tanti campi della natura, in tanti aspetti della natura. Per esempio nelle telecomunicazioni. Ogni volta che abbiamo un disturbo nella telefonia oppure un disturbo nelle trasmissioni televisive, attribuiamo la causa di questo disturbo a un rumore che per l'appunto è un segnale.
La famosa neve, per esempio, che si vede sul televisore quando ancora non c'era, diciamo, il digitale.
Sì, oppure anche adesso quando c'è il digitale, quando l'immagine si scompone, si frammenta o viene parzialmente sovrapposta.
Ecco, in molti casi il rumore è qualcosa che è da eliminare. Sta di fatto che queste vibrazioni hanno un contenuto energetico, mi corregga se sbaglio.
Certamente.
Quindi è una forma di energia, il rumore probabilmente un po' degradata, ma in qualche modo disponibile. Di questo se ne sono accorti i fisici da alcuni anni, ma prima di loro se n'era già accorta abbondantemente madre natura, se mi passate il termine. Mi pare infatti che non manchino i casi in cui la natura sfrutta in qualche modo il rumore ambientale. Alfonsi.
Sì, ci sono molti esempi che sono stati studiati soprattutto a partire dagli anni Ottanta. Alcuni pesci sfruttano le vibrazioni a bassa frequenza nell'ambiente in cui si trovano, cioè nel mare appunto, per rilevare, per percepire in maniera ancora più dettagliata la presenza di predatori o di prede. C'è anche un altro esempio, quello dei motori molecolari, quello di proteine che sfruttano il rumore termico dell'ambiente nel quale sono immerse per convertirlo in energia, per svolgere i compiti e svolgere le funzioni che appunto presiedono a meccanismi molecolari di base.
Ecco, questo dimostra che esistono delle modalità per incanalare, diciamo, in modo utile l'energia vibrazionale disordinata che noi chiamiamo rumore, per fargli svolgere un qualche tipo di lavoro. Il problema è trovare un modo efficiente per farlo, e questo è proprio il campo di studi del NIPS. Quindi, Gamma e Tony, qual è la difficoltà principale? Perché, insomma, è più difficile estrarre energia dal rumore che, per esempio, da un moto oscillatorio regolare, come quello di un pendolo, come quello di un braccio che ricarica un orologio?
Beh, il problema principale consiste nel fatto che l'energia, nel caso del rumore, è distribuita in uno spettro di frequenze, come si dice tecnicamente, molto ampio. Ovvero è come se fosse distribuita in tanti oscillatori o in tanti pendoli diversi, ognuno pendola con la sua propria frequenza. In questo senso, se io vado a pescare l'energia di un solo pendolo, ottengo soltanto una piccola frazione.
Se mi sintonizzo solo su questo pendolo, per così dire.
Certamente, se mi sintonizzo prendo soltanto una piccola frazione, lasciando perdere in realtà il mare dell'altra energia che sta in altre frequenze. Per questo bisogna inventare qualcosa di nuovo, e è quello che abbiamo provato a fare noi qui a Perugia.
Ecco, provi a spiegarci.
Abbiamo cercato di capire come fosse possibile ampliare, diciamo, la capacità di ottenere energia andando a pescarla in un intervallo di frequenze molto più ampio. Questo in realtà lo si può fare se uno smette di considerare i cosiddetti oscillatori armonici, cioè gli oscillatori tradizionali, un pendolo, una molla, che sono oggetti che oscillano a una singola frequenza. Se uno va su sistemi non risonanti, in questo senso si parla di oscillatori non lineari, allora si accorge che questi sistemi, che sono un pochino più complicati, permettono di sfruttare energia anche in frequenze diverse da quella tradizionale di risonanza. Quindi hanno un intervallo di una sensibilità, un intervallo di frequenze molto più ampio. E quindi la raccolta di energia diventa più efficiente.
Ecco, che cosa si utilizza per convertire vibrazioni in energia? Mi pare che uno degli strumenti più pratici per convertire in energia elettrica le vibrazioni siano poi i cosiddetti materiali piezoelettrici. Per esempio il sensore che sta dentro nelle chitarre acustiche, che trasforma le vibrazioni della cassa in un segnale elettrico, è proprio un piezoelettrico.
Sì, i materiali piezoelettrici costituiscono una classe di materiali molto interessanti e sono materiali che mostrano una differenza di potenziale, quindi generano elettricità ogni volta che vengono compressi o dilatati, quindi sono soggetti a una pressione. Un'altra possibilità sono i sistemi elettromagnetici induttivi, quelli nei quali per esempio un piccolo magnete si muove all'interno di una bobina, di una spira.
Quindi un giorno magari si potrà viaggiare su un ponte le cui vibrazioni vengono raccolte e trasformate in energia per illuminare il ponte, ecco, qualcosa del genere,
sì,
più immaginabile.
Questo è possibile e anche auspicabile. Per esempio un'altra possibilità è sfruttare le vibrazioni e quindi il rumore anche acustico che producono le automobili quando viaggiano, le cosiddette barriere antirumore per esempio, potrebbero essere un'interessante idea.
Dunque Alfonsi, lei ha curato una mostra sul rumore che nei prossimi mesi girerà, insomma, un po' per il paese. Ci spieghi brevemente di che cosa si tratta?
Questa mostra non a caso si chiama Elogio del rumore, un tentativo appunto di cambiare un po' il paradigma col quale di solito è stato presentato il rumore, non più disturbo ma potenziale vantaggio. La mostra è un viaggio attraverso tanti tipi di rumori e un viaggio che parte da quelli più comuni, il rumore acustico, ma da questa percezione usuale, da questa percezione quotidiana del rumore si passa ad arricchire il panorama di rumori, parlando di rumori elettronici, parlando di rumori visivi, rumori nel campo della sensazione, della percezione tattile, quindi un'idea di rumore molto ampliata e una serie di esperienze dirette che i visitatori di questa mostra possono compiere per sperimentare che cosa sia il rumore, non solo quello acustico, per capire come questo possa essere utilizzato nel campo dell'elettronica, nel campo appunto delle neuroscienze, ad esempio, cioè di come le neuroscienze possono utilizzare il rumore termico nel quale i nostri neuroni sono immersi, per cercare di spiegare alcuni fenomeni, quali quelli delle illusioni ottiche.
Beh, senta, lei ha parlato di rumore termico, che è quello che abbiamo sentito all'inizio, quindi io vi congedo e torno nel rumore termico da cui siamo spuntati tutti. Buona serata!
Buona serata e buon rumore!
Nell'intervista di Maurizio Meris avete sentito Leonardo Alfonsi, che ci ha parlato però di questioni che riguardano il rumore, però è anche Leonardo Alfonsi il direttore del Perugia Science Fest. Siamo arrivati quindi alla settima edizione di questo Festival della Scienza organizzato a Perugia. È partito questo giovedì e durerà fino al 17 maggio. Il tema centrale quest'anno è l'evoluzione della scienza, ma naturalmente molto sarà dedicato anche all'anno galileiano, all'anno dell'astronomia. Ci sono parecchi appuntamenti dedicati a questo tema. In particolare vi segnalo, per gli appassionati di questioni che riguardano le nanotecnologie, un convegno domenica alle 5:30 su nanotecnologie e medicina, un binomio piuttosto interessante per quanto riguarda lo sviluppo della ricerca in collaborazione col NIPS. Segnalo in particolare che il festival è un appuntamento particolarmente interessante per chi ha dei bambini e vuole far incontrare questi loro figli e figlie con la sperimentazione scientifica, i tanti fenomeni scientifici. Perché questo? Perché al Festival di Perugia ci sono veramente tanti laboratori interattivi dedicati a questo tema. Allora vi ricordo, è partito giovedì scorso e durerà fino al 17 maggio a Perugia.